Podcast presenta Che Storie, un programma di Giampiero Kesten.
Bentornate care ascoltatrici e cari ascoltatori a una nuova puntata di Podcast Che Storie. Oggi facciamo qualcosa di completamente diverso, nel senso che le storie raccontate a Che Storie sono sempre storie vere, quasi mai molto allegre, è vero. Così, tanto per cambiare, andiamo oggi nella direzione completamente opposta, cioè le storie più finte che esistano, quelle che si chiamano leggende. E in questo caso, la leggenda che raccontiamo è quella di come sia nato il Kopiwe. Il Kopiwe è un fiore tipico del sud del Cile. Un fiore così raro e bello che è considerato un po' il simbolo nazionale, un po' come la stella alpina per la Svizzera, potremmo dire. La leggenda è ovviamente una leggenda mapuche, ovvero la popolazione che da sempre abita il sud della Patagonia, con sempre maggiori difficoltà, a dir la verità, ma che ancora, oggi, con fatica appunto, resiste. E la leggenda narra così. In una profonda caverna, vicino al cratere di un vulcano, viveva il grande mago. Un mago tormentato continuamente dalle sue cattive azioni, perché era uno a cui piaceva fare scherzi, diciamo. Era il capo degli stregoni minori e delle piccole streghe, e continuava a creare guai e problemi più o meno gravi alle popolazioni che abitavano nella valle, così per divertirsi. La gente delle valli ovviamente aveva paura di lui e credevano che lui fosse la causa di tutti i mali, di tutte le malattie, di tutte le volte che un capo di bestiame moriva, i loro branchi di lama, di guanachi e persino quando moriva una gallina. Non è che fosse sempre vero in realtà, è che lo stregone aveva questa brutta fama, a volte non era responsabile delle disgrazie che succedevano, ma lui non negava. Anche perché in fondo lo divertiva moltissimo l'idea di essere considerato il più cattivo di tutti, l'unico colpevole di tutti i mali. E siccome uno così è meglio cercare di tenerselo buono, le popolazioni delle valli lasciavano fuori dalle loro case dei barattoli di mudai, che è una ciccia, che a sua volta è una bevanda alcolica che si fa fermentando dei cereali, tipica della zona. E che il grande mago ovviamente adorava, perché al mago piaceva bere. Quando la notte era più buia, il grande mago scendeva dalla vetta cavalcando una folata di vento, e mentre attraversava la parte più fitta e più buia della foresta, accendeva migliaia di piccole lampade rosse nel bosco, in modo da non perdersi e trovare la via del ritorno, a fine serata. «Quando dovrò tornare a casa questa sera», disse a se stesso, «sarò molto ubriaco, lo so già, ma le luci mi guideranno alla mia caverna». E infatti quella sera lo stregone non si misurò per nulla per quanto riguarda il bere. Aveva proprio voglia di ciccia e svuotò un barattolo dopo l'altro finché non si rendeva più nemmeno conto di dove stesse camminando. Ma spesso, quando ricerchiamo l'oblio, è solo perché cerchiamo di fuggire da qualcosa che sta dentro di noi. E questa cosa, non tutti lo sanno, ma vale anche per gli stregoni. E infatti era quello il motivo per cui amava tanto ubriacarsi. Perché questa cosa di essere cattivo, insomma, lo divertiva molto in superficie. Ma sotto sotto, essere malvagio non gli piaceva per nulla. E a volte veniva preso dal terribile dubbio che non fosse quella, in fondo, la sua vera natura. Ed era un dubbio molto pericoloso, soprattutto per uno stregone malvagio. E quindi beveva per dimenticare tutte le malvagità e tutte le malefatte, tutte le cattiverie che aveva fatto nella sua vita. E la rabbia che gli si contorceva come un serpente dentro il cuore. e questa rabbia in verità non aveva spiegazione. Forse era da lì che veniva la sua stregoneria, diceva qualcuno. Fatto sta che era sempre stato molto arrabbiato. Completamente sbronzo, dopo l'ultimo barattolo di ciccia, lo stregone, ondeggiando pericolosamente, si mise a camminare per le vie del villaggio, cantando in modo sguaiato e stonatissimo. Faceva così ridere che perfino i bambini, avvolti nelle loro coperte, si svegliarono e, capendo quello che stava succedendo, si misero a ridere dello stregone. In quel momento, ovviamente, non faceva paura. Era chiaramente così ubriaco che non sarebbe riuscito a far male a una mosca. Ma curiosamente, lo stregone, una volta che si accorse del fatto che stavano ridendo di lui, non si arrabbiò per nulla. E anzi, le risate dei bambini cadevano come acqua pura nell'anima scura dello stregone, che provava una strana gioia nell'ascoltarli, una specie di felicità che non aveva mai provato e che gli ricordava le foreste vergini, i frutti meravigliosi, la nascita delle sorgenti e tutti quei luoghi e quelle cose che aveva conosciuto da neonato e alle quali ancora non aveva fatto del male. E poi si chiese: ma perché ho dovuto essere così cattivo? Mia madre era forse un serpente e mio padre un diavolo? Altrimenti non si spiega. Cosa sarei potuto essere se non fossi stato uno stregone malvagio? Cosa sarei oggi se non lo fossi? E poi aggiunse con un sorriso triste e pieno di lacrime: ma io mi ricordo, io ero nato buono. Ed esattamente come fanno gli ubriachi, che passano dalle risate più sguaiate a un pianto a dirotto senza motivo, così lo stregone si mise a piangere inconsolabilmente e, barcollando, tornò piano piano verso casa. E siccome era tanto ubriaco e tanto triste, sulla via del ritorno si dimenticò di spegnere, come faceva tutte le volte, le lampade che aveva lasciato accese appese agli alberi, per cui rimasero lì per la maggior parte dell'anno. E tutta la selva brillava di splendide luci, finché non arrivò poi l'inverno, con le sue tantissime piogge. E le luci, una dopo l'altra, iniziarono a spegnersi. E tra il fatto che pioveva di continuo, che le luci si erano ormai spente e che lo stregone era, francamente, un po' pigro, finì che per il resto dell'inverno continuò a ubriacarsi stando a casa nel cuore del vulcano e lasciando tranquille le persone delle valli. In questo modo passarono molti soli e molte piogge e lo stregone, rodendosi nella sua pigrizia, divenne sempre più cattivo e perverso. E divenne anche più stupido. E uno stupido cattivo, e anche potente, è il peggior flagello che gli uomini e gli esseri della natura possano subire. E successe che un anno piovve più del necessario e l'estate era in ritardo. Lo stregone dovette aspettare per accendere le sue lampade nel bosco e, siccome aveva bisogno della sua bevanda preferita, divenne di un temperamento spaventoso, proprio un brutto e cattivo umore. Era così arrabbiato che, per cercare di sfogarsi, si metteva in cima alla montagna a ululare, lanciando pietre e cenere. Ci si metteva anche il suo amico, il gigante della montagna Ceruve, che ovviamente era cattivo anche lui, perché i cattivi stregoni possono avere amici malvagi e basta. E anche lui si metteva a ululare insieme allo stregone e a lanciare a valle lava e sassi, e ogni tanto si mangiava una ragazzina, perché il Ceruve faceva così, è una sua abitudine. Lo stregone riuscì finalmente a accendere tantissime lanterne nel bosco e a scendere a valle, e siccome era arrabbiatissimo perché nessuno gli aveva lasciato il suo mudai, infilò le sue dita nere nei campi arati e fece marcire tutte le patate. Che sventura orribile, si lamentavano le donne mentre raccoglievano le patate marce. Cosa mangeremo quest'anno? Pensando ai loro figli che avrebbero patito la fame. I capi e i contadini decisero finalmente di incontrarsi per decidere cosa fare del malvagio stregone. Il più giovane propose: «Lasciamo il Mudai vicino ai cespugli. Ci nascondiamo dietro i cespugli e quando sarà ubriaco marcio come al solito, lo picchieremo tantissimo. Vediamo se poi avrà il coraggio di tornare». Qualcuno disse «Sì!» con entusiasmo. Qualcun altro invece fece notare che picchiare uno stregone era un po' pericoloso, perché si sarebbe potuto vendicare e trasformarli tutti in rane o pesci. «E persino pietre!» gridò qualcuno, il più timoroso. Il capo di mezzo, quello che non era né giovane ma non era ancora vecchio, consigliò: «Potremmo mettere qualcosa di veramente amaro nel Mudai, per esempio il natre, che è un'erba cattivissima che ti fa venire il mal di stomaco e ti toglie la voglia di berlo per sempre». Sembrava un'idea più ragionevole, è vero, però anche quella comportava i suoi rischi, diciamo. Magari se lo stregone non avesse trovato la bevanda di suo gusto, avrebbe potuto vendicarsi terribilmente rubando gli animali o uccidendoli tutti. Quindi alla fine parlò il capo più anziano, che come saprete, di solito è anche il più saggio. «Io credo che dovremmo riunire tutte le creature della terra per sconfiggere il grande stregone. Nel senso che dovremmo unirci con i nostri animali guida dell'aria, della terra e dell'acqua. E che sarebbe anche necessario invocare gli spiriti buoni della foresta. Tra tutti noi, forse possiamo cacciarlo per sempre dalle nostre valli». Questa volta tutti gli altri capi, insieme ai contadini e persino i giovani, furono d'accordo. «La violenza non è mai una soluzione», concluse il vecchio. «Un colpo, prima o poi, chiama un altro colpo. Ma agire insieme, con astuzia, potrebbe portare a un finale favorevole per noi». Così ogni famiglia si prese il compito di andare a parlare con il proprio animale guida. Alcuni andarono alle colline a parlare col guanaco, altri nella selva a parlare col puma. Quelli in riva al mare parlarono coi delfini e quelli in montagna con l'aquila bianca. Quelli che abitavano vicino ai boschi andavano anche a parlare con gli alberi, i cui pensieri sono profondi come radici e ampi come le loro fronde. E fu proprio a loro che arrivò il consiglio più interessante. Gli arrivò dallo spirito della cannella, che disse così: «Lo stregone della montagna ha bisogno delle sue lanterne per non perdersi nel folto della giungla. Se noi togliamo le lanterne, non potrà più attraversare i boschi e non saprà mai trovare i sentieri per le valli. E solamente in quel caso ci lascerà soli». Sia gli uomini che gli animali furono tutti d'accordo con la pianta della cannella, anche perché era una soluzione semplice, che non implicava nessuna violenza. Così, immediatamente, tutti quanti iniziarono a pianificare ciò che ciascuno avrebbe dovuto fare per strappare le piccole lampade allo stregone. I contadini iniziarono a raccogliere centinaia di brocche di Mudai, per essere sicuri che si ubriacasse tantissimo. Dopo aver bevuto così tanto, lo stregone sarebbe tornato a casa attraverso la foresta così stordito e accecato dall'alcol che sarebbe stato molto facile prendersi gioco di lui, e ogni uomo, ogni bambino e ogni animale avrebbe potuto nascondere una delle luci brillanti, lasciando il cattivissimo stregone nell'oscurità per sempre. Quello stesso giorno, le donne e le ragazze iniziarono a preparare grandi quantità della bevanda preferita dello stregone. Misero a fermentare brocche su brocche di Mudai, e l'odore di Mudai riempì l'aria e fu portato dal vento su per la montagna, perché dovete sapere che anche il vento, in realtà, era molto arrabbiato con lo stregone, perché era stato testimone, durante tutti gli anni, di tutte le cattiverie che lo stregone aveva fatto. E così, anche lui, il vento, aveva deciso di scendere in battaglia a fianco alle genti delle valli. Le brocche, piene fino all'orlo, erano allineate intorno a ogni casa. E là, nella sua grotta, lo stregone, ancora addormentato, iniziò ad annusare il profumo aspro con cui il vento lo solleticava, avvolgendolo dalla testa ai piedi. Non gli ci volle molto per svegliarsi, assetatissimo. Che odori che salgono dalla valle! Mi sa che quei disgraziati hanno imparato proprio bene la lezione che gli ho dato, facendo marcire tutti i loro raccolti di patate. prenderò un buon fuoco per le mie lampade perché questa volta l'ubriachezza sarà grande. Così chiese al suo amico il gigante della montagna, il Ceruve, di prestargli una delle sue torce e in cambio gli avrebbe portato una ragazzina da mangiare. Poi lo stregone scese sventolando il suo fuoco come fosse una bandiera, in modo che coloro che lo stavano aspettando lo vedessero da lontano. Iniziò a accendere le lanterne che illuminavano ogni sentiero della foresta per tenere al sicuro le sue impronte al suo ritorno. E infine si buttò sulle centinaia di brocche che stavano intorno alle case. «Non ho mai assaggiato un mudai così delizioso!» urlò lo stregone, deglutendo senza sosta, bevendo una dopo l'altra le brocche piene fino all'orlo di mudai. Ma invece che mostrarsi grato, ovviamente, essendo uno stregone, trasse la peggiore conclusione che poteva e disse: «La prossima volta farò marcire tutti i meli, perché vedo che i maltrattamenti funzionano bene con questa gente». E neanche per un istante gli passò per la testa che così tante brocche piene potessero essere in realtà una trappola. Poco prima dell'alba, quando la notte è più buia e più tranquilla, perché tutti gli esseri, anche quelli notturni, sono andati a riposare, lo stregone iniziò il suo ritorno, dimenticandosi peraltro di portare la bambina promessa al Ceruve. Un errore che di lì a poco si sarebbe rivelato fatale per lo stregone. Ma adesso ci arriviamo. E mentre si addentrava nella foresta, una ad una, le lampade che aveva lasciato accese iniziarono a scomparire. «Che succede con le mie lanterne?» gridò con una voce che sembrava uscirgli dalle orecchie, tanto era ubriaco. Piccole risate e mormorii risuonavano qua e là. «Chi è che ride? Vi farò vedere!» urlò furiosamente urtando i rami. I guanacos nascondevano le luci dietro la testa, i cervi tra le corna, i puma con le possenti zampe, le aquile con le ali, gli uomini sotto i loro ponchos. E i bambini fuggivano dappertutto, portando tra le mani una lampada radiosa come lucciole. Persino le trote dei torrenti giocavano a bere i riflessi, brillando sott'acqua come scintille. Lo stregone disperato iniziò a urlare e a implorare che gli venissero restituite le sue lampade, rendendosi conto che se fosse rimasto senza, sarebbe stato perso per sempre. Ma gli spiriti protettivi si rifiutarono, perché non si può mai credere alle promesse di un ubriaco. Alla fine, gli alberi ebbero pietà di lui e con i loro pensieri lo guidarono fino alla sua grotta, dove, nonostante la sua sconfitta e la rabbia che gli ribolliva nelle vene, cadde a terra, soffiando vapori d'alcol dalla bocca e dalle orecchie. Non sarebbe mai più stato capace di scendere nelle valli per fare del male a uomini e umili creature. E per di più, Ceruve non gli prestò mai più un tizzone o una torcia per il fatto che si era dimenticato di portargli la ragazzina da mangiare come gli aveva promesso. Ma quelle luci che tutti hanno portato via, oggi illuminano i sentieri ogni anno, e sono i fiori del Kopiwe, i fiori rossi a forma di campana, che pendono dai rami della giungla, come piccole lampadine rosse.
Cabeza en mi pesar.